Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Salerno Editrice, Il Sultano e lo Zar. Due imperi a confronto di Franco Cardini è un saggio di storia politica e culturale dedicato alla lunga rivalità, ma anche alle molteplici interazioni tra l'impero ottomano e la Russia zarista. Il libro percorre circa 5 secoli, dall'affermazione ottomana dopo la conquista di Costantinopoli fino alla dissoluzione dei grandi imperi e alle sue eredità geopolitiche. Il suo oggetto non è una semplice successione di guerre Cardini, mette a fuoco due poteri eurasiatici che si sono contesi confini, mari, popoli e legittimità universali, soprattutto nello spazio compreso tra Balcani, Mar Nero, Caucaso e Mediterraneo orientale. La prospettiva evita di ridurre la vicenda allo schema di un'Europa contrapposta a un Oriente indistinto. Religione, dinastie, diplomazia, memoria imperiale e interessi strategici vengono invece considerati fattori intrecciati. Ne risulta una sintesi interpretativa, rivolta a comprendere perché il rapporto russo-turco abbia assunto una durata storica e una rilevanza ben superiori ai singoli conflitti che lo hanno segnato. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, la seconda Roma ottomana e la terza Roma russa, come linguaggi della legittimità imperiale. Uno dei nuclei più rilevanti del libro è il confronto fra due pretese di continuità romana. Dopo il 1453, Istanbul diventa per i sultani ottomani non soltanto una capitale conquistata, ma la sede da cui rivendicare una sovranità di portata universale, estesa idealmente su Europa e Asia. Cardini richiama quindi il valore politico della Seconda Roma, non una formula ornamentale, bensì un modo per trasformare la conquista di Costantinopoli in una fonte di legittimità imperiale. Dall'altra parte, Mosca elabora la propria immagine di Terza Roma, collegando il primato religioso ortodosso alla crescita dello Stato degli Zar. Le due formule non indicano programmi identici, né producono automaticamente una guerra permanente. Mostrano però che entrambi gli imperi aspiravano a essere più di potenze regionali. Ciascuno poteva leggere la propria espansione come restaurazione di un ordine storico e religioso. Questo aiuta a capire perché luoghi e popolazioni di frontiera assumessero un'importanza eccezionale. Non erano soltanto risorse o posizioni militari, ma segni di prestigio e di missione imperiale. Il merito dell'impostazione sta nel distinguere le appartenenze confessionali dagli interessi concreti, senza separarle artificialmente. Cristianesimo imperiale e Islam sultaniale costituiscono vocabolari di autorità che accompagnano diplomazia, conquista e amministrazione, non spiegazioni uniche e immutabili dell'azione politica. Secondo, Mar Nero, Balcani e Caucaso, perché le frontiere condivise generano una rivalità di lunga durata. Cardini colloca il conflitto russo-ottomano in una geografia precisa: il Mar Nero, i Balcani, il Caucaso e le vie verso il Mediterraneo orientale. In questi spazi, la vicinanza territoriale trasformava ambizioni generali in problemi immediati di sicurezza, commercio e controllo politico. Per la Russia, l'avanzata verso sud significava accrescere la propria capacità di proiezione e sottrarsi ai limiti imposti dalla posizione continentale. Per l'impero ottomano, difendere il Mar Nero e i territori europei era essenziale per preservare coesione e prestigio. La Crimea rappresenta bene questa dinamica nodo tra steppe, mondo tataro, Russia e impero sultaniale. Non può essere interpretata come una periferia marginale. Analogamente, i Balcani non sono soltanto il teatro di rivalità tra grandi potenze, ma un'area abitata da comunità, chiese e principati le cui appartenenze potevano essere invocate dalle potenze imperiali. L'analisi suggerisce dunque di non leggere le guerre come episodi isolati o inevitabili scontri di civiltà. Esse derivano dall'interazione fra confini mobili, rotte marittime, alleanze locali e necessità dinastiche. Il confronto dura perché gli stessi territori sono vitali per entrambe le parti e perché una modifica dell'equilibrio in un'area, per esempio sul litorale del Mar Nero, produce conseguenze nei Balcani, nel Mediterraneo e nei rapporti con le altre corti europee. La geografia, nel saggio, è una struttura attiva della politica imperiale. Terzo, religione e potere ortodossia. Islam imperiale e usi politici della protezione confessionale. Il libro affronta la dimensione religiosa, senza trattarla come un confine assoluto fra due mondi incomunicabili. La contrapposizione tra uno zarato legato all'ortodossia e un impero imperniato sull'Islam sultaniale è certamente decisiva per le rispettive autorappresentazioni, ma Cardini evidenzia una realtà più articolata. I sovrani devono governare popolazioni plurali, negoziare con dignitari religiosi e usare il linguaggio confessionale nei rapporti diplomatici. Il nesso tra zar e metropoliti, così come quello fra sultano, istituzioni di corte e autorità islamiche, mostra che il sacro è anche una risorsa di governo. La presenza di cristiani ortodossi nei domini ottomani offre alla Russia un argomento di influenza. Tuttavia, tale protezione non va confusa meccanicamente con altruismo religioso. Può diventare uno strumento per estendere prestigio e capacità d'intervento oltre i confini, simmetricamente. La tradizione ottomana non coincide con un blocco uniforme, poiché deve misurarsi con differenze interne, autonomie locali e pressioni esterne. Il saggio richiama anche l'esistenza di contatti intellettuali e di riflessioni cristiane sulla possibile successione imperiale del sultano dopo la caduta di Costantinopoli. Questo elemento ridimensiona immagini troppo rigide di ostilità religiosa continua. La confessione resta un fattore reale e mobilitante, ma agisce insieme a calcolo strategico, eredità dinastica e circostanze internazionali. È proprio questa sovrapposizione a rendere più convincente la ricostruzione di Cardini. Quarto, dalla potenza terrestre al Mediterraneo, la proiezione russa sotto Caterina II. La fase di Caterina II consente al libro di mostrare in modo concreto come mutino le possibilità strategiche russe nel XVIII secolo. La Russia non appare più soltanto come una grande potenza settentrionale e terrestre. Riesce a intervenire nello spazio ottomano con una portata che coinvolge il Mar Nero e il Mediterraneo orientale. La spedizione navale, che culminò nella distruzione della flotta ottomana presso Chio nel 1770, seguita da iniziative russe lungo le coste levantine, è significativa perché rivela una nuova capacità di collegare teatri molto distanti. Le vittorie militari contro gli ottomani nell'area danubiana e romena, insieme alla pressione marittima, rendono visibile l'ampiezza della sfida. Cardini lega questi eventi all'idea di un progetto imperiale russo che guarda alla tradizione bizantina, ai Balcani e alle vie mediterranee. Non si tratta di assumere che tale progetto fosse lineare o pienamente realizzabile. Il valore analitico dell'episodio sta nel far emergere una direzione di lungo periodo, ossia la volontà di convertire l'espansione territoriale in influenza marittima, diplomatica e simbolica. La reazione ottomana va letta nello stesso quadro. La perdita di controllo in un settore non comporta solo una sconfitta locale, ma mette in questione la credibilità dell'impero. Il capitolo storico diventa così utile per comprendere come tecnologia navale, accesso ai mari e legittimazione politica possano convergere in una competizione imperiale. Infine, il grande gioco e la trasformazione della rivalità russo-turca nello scenario eurasiatico moderno, nella ricostruzione di Cardini. La competizione fra sultano e zar non resta confinata a un rapporto bilaterale. Con l'età moderna e contemporanea, entra in uno scacchiere più vasto, nel quale agiscono potenze europee, interessi mediterranei e percorsi verso l'Asia. Il riferimento al grande gioco, espressione associata soprattutto alla rivalità anglo-russa in Asia e resa in russo come torneo delle ombre, serve a indicare questa dilatazione della politica imperiale. La Russia è chiamata a misurarsi con l'impero ottomano, ma anche con l'ostilità o l'opportunismo delle altre potenze. Gli ottomani, a loro volta, possono cercare appoggi esterni per contenere la pressione russa. Gerusalemme, Suez, la Grecia, la Crimea e la questione balcanica entrano così in una rete di interessi che supera le sole frontiere russo-ottomane. Il punto non è che ogni crisi abbia una causa unica, né che la geopolitica cancelli ideologie e identità. Piuttosto, il libro mostra che il declino, la riforma o l'espansione di un impero si producono in un sistema relazionale. Una decisione presa nel Caucaso può avere riflessi nel Mediterraneo. Una rivendicazione religiosa può essere sfruttata da una potenza esterna. Una crisi dinastica può modificare alleanze continentali. Questo sguardo eurasiatico è una delle caratteristiche distintive del saggio. Esso invita a considerare Russia e Turchia come soggetti storici attivi, non come semplici margini della storia europea occidentale. In conclusione, il sultano e lo zar è indicato soprattutto a lettori già interessati alla storia dell'impero ottomano, della Russia imperiale e dell'Europa sudorientale, nonché a studenti e appassionati che desiderino collocare Balcani, Mar Nero e Caucaso entro una storia connessa. Può essere meno adatto come primo manuale sull'argomento. L'ampiezza cronologica e geografica richiede attenzione e lo stile di Cardini, ricco di digressioni, riferimenti e passaggi trasversali, privilegia la sintesi interpretativa rispetto a una trattazione sistematica di ogni fase. Proprio da questa scelta derivano però i suoi vantaggi intellettuali. Il lettore acquisisce strumenti per distinguere tra retoriche religiose, miti di successione imperiale, interessi territoriali e vincoli internazionali. Soprattutto, può evitare spiegazioni riduttive della rivalità russo-turca come semplice opposizione fra Oriente e Occidente, rispetto a molte opere dedicate a singole guerre o a una sola delle due potenze. Il volume si distingue per la comparazione continua delle loro pretese universali, delle loro geografie strategiche e dei loro linguaggi di legittimazione. Non tratta l'impero ottomano come una presenza passiva davanti all'ascesa russa, né riduce la Russia a un'appendice dell'Europa. La sua utilità più concreta consiste nell'offrire una mappa storica per leggere la persistenza di questioni relative al Mar Nero, ai Balcani, alla Crimea e al Mediterraneo orientale, senza sovrapporre automaticamente il presente alle categorie del passato. È quindi un saggio di orientamento storico, più che una cronaca lineare, la cui originalità risiede nella prospettiva eurasiatica e non eurocentrica. Se vuoi supportare Franco Cardini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!